Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo nella parasha di Bo, alla terza parasha del libro di Shemot dell'Esodo. La parasha di Bo vuole dire vieni. Hashem invita Moshe Rabbeinu, il più grande profeta di tutti i profeti, ad avvicinarsi, ad andare a Farò e ordinargli di mandare il popolo di Israele libero, fuori dall'Egitto, per ricevere la Torah e per servire Hashem. Questa sera siamo entrati nel 29° giorno del mese di Tevet, 5771, e ci troviamo 4 gennaio 2011. Siamo nella prima lezione del 2011 e questa settimana parleremo di libertà. Freedom in inglese. Come la famosa canzone Freedom! Ebbene, molti hanno diverse concezioni di cosa vuol dire libertà, pace, armonia. Durante la guerra del Golfo molti hanno appeso sui loro balconi pace. Tutti amiamo la pace. Ma quando hai un nemico, quando hai una persona che è negativa, che vuole seminare solo odio e uccidere persone, devi farlo fuori, delle volte devi fare la guerra per ottenere la pace. Ebbene, pace e libertà possono avere tante interpretazioni, tanti significati, e questa sera, cari amici, approfondiremo l'aspetto biblico e profondo di cosa vuole dire veramente libertà. Cosa noi veramente celebriamo la sera di Pesach quando siamo seduti intorno al tavolo e raccontiamo l'uscita dell'Egitto, raccontiamo i miracoli prodigi che Hashem ci ha dimostrato salvandoci dall'Egitto. Beviamo il quattro bicchiere di vino e mangiamo la mazzà. In questa sera noi celebriamo cosa vuole dire libertà. Ma approfondendo insieme il Maimonide, che spiega cosa vuole dire Pesach, noi capiremo e vedremo un nuovo approccio incredibile di cosa vuol dire essere veramente liberi. Per molte libertà può voler dire non avere un padrone, non avere un capo, non avere un titolare, avere un'impresa autonoma. Sono libero, vado a lavorare quando voglio. Per un adolescente, un teenager, libertà vuol dire non fare niente. Non svegliarsi la mattina, non avere nessuna restrizione, fare quello che mi viene voglia di fare, voglio essere libero. Un'altra concezione di libertà. Ma la Torah ci dice, uno che non fa niente tutto il giorno è veramente libero? È veramente sereno, felice o è schiavo di qualcos'altro? Non è schiavo delle regole, ma è schiavo dei suoi istinti, schiavo delle sue emozioni. Non sono schiavo, ma è alla deriva. Qualsiasi sentimento gli viene nel cuore, adesso faccio questo, adesso faccio quello, adesso faccio quell'altro ancora. continua a non avere un piano, una vita. E quello che poteva sembrare una schiavitù, una disciplina, in realtà era qualcosa che gli dava veramente un senso di vita, una voglia di vivere, una gioia interna. Delle volte, proprio quello che sembra libertà, in realtà è l'opposto della libertà. E quello che sembra schiavitù potrebbe essere tutt'altro che una schiavitù. Ebbene, questa sera noi parleremo di questo argomento. Cosa vuole dire essere liberi? Cosa vuole dire Pesach? Libertà senza una identità vuol dire schiavitù. Questo è quello che ci dice la Torah. E questo lo capiamo grazie al Maimonide, il grande maestro, Rambam, colui che ha scritto la Yad HaZakah, il primo codificatore della legge ebraica. Ebbene, grazie a lui, noi potremo capire cosa vuole dire Pesach, e questa riflessione il Maimonide non ce la insegna scrivendo un tema, un approfondimento, ce la scrive con pochissime parole, perché noi sappiamo che il Maimonide è sinteticissimo, è molto conciso, e delle volte un mega insegnamento, come quello che parleremo stasera, viene esposto da Rambam proprio con delle parole minimali che sembrano fuori posto, invece racchiudono un grande insegnamento di vita. Vediamo cosa dice il Maimonide e riflettiamo su questa halachot di Rambam. Tra poco vi leggerò il Maimonide, però prima inizierò ancora dalla Torah, dalla parasha di questa settimana. E prima di entrare nel Maimonide vi faccio un piccolo riassunto, riepilogo. Il Maimonide ci parla dell'obbligazione, dell'obbligo di ricordare l'uscita dall'Egitto, di raccontare l'esodo la sera di Pesach. E il Maimonide cita il verso della Torah che bisogna ricordare l'uscita dall'Egitto, per cui noi abbiamo il dovere di ricordarlo. E questo dovere in realtà è tutto l'anno, non è solo la sera di Pesach. Ma noi sappiamo che la sera di Pesach questo dovere viene accentuato. Per cui Pesach noi ricordiamo maggiormente, con tanti dettagli, raccontiamo tutta la notte l'uscita dall'Egitto. E il Maimonide mette in parallelo l'uscita dall'Egitto, l'obbligo di ricordare l'uscita dall'Egitto, con l'obbligo di ricordare Shabbat. Nella Torah è scritto devi ricordare Shabbat, e fa questo paragone. Tutti chiedono, cosa serve Shabbat a Pesach? Cosa aiuta a capire meglio il fatto che bisogna ricordare l'uscita dall'Egitto? Mettendo in parallelo il fatto che bisogna ricordare Shabbat. Tutti chiedono questa domanda su questo paragone apparentemente inutile, superfluo che fa il Maimonide. Ci sono tante spiegazioni su questa domanda, su questo parallelismo strano, ma il grande Ragacciover, Rabbi Yosef Rosen, nel suo libro Tzatlan Paneach, insegna qualcosa di straordinario e innovativo di cosa vuole dire Shabbat. Che Shabbat non è solamente un giorno dove uno non lavora, Shabbat non è solamente una cosa passiva, Ma ben altro, Shabbat è qualcosa di attivo. Shabbat è menucha, è riposo. Ma riposo che non viene solamente dal non lavorare, è un riposo attivo. Come vedremo tra poco. Ebbene, quando noi capiamo cosa vuol dire Shabbat, il significato profondo dello Shabbat, automaticamente noi capiremo il parallelismo con la schiavitù. Che la schiavitù e libertà di Pesach non è solamente non essere schiavi, ma è ben altro. Liberi vuol dire essere veramente liberi, essere effettivamente liberi. Non vuol dire non aver regole, non essere schiavi di qualcuno. La libertà, secondo la concezione biblica, è qualcosa di molto più di più di non essere schiavi di qualcuno. Per cui il parallelismo tra Shabbat e Pesach ci insegnerà cosa vuol dire essere liberi. E concluderemo nel spiegare la differenza tra la parola Chofesh e Cherut. Chofesh vuol dire libero e Cherut vuol dire anche libero. Ma cosa cambia? Perché ci sono due parole? Perché ci sono due tipi di libertà. Nell'inno nazionale di Israele noi diciamo, cantiamo Lihiyot Am Chofshi, un popolo libero. Ma noi di Pesach non parliamo di Chofshi. Noi di Pesach parliamo di Cherut, libertà, un'altra libertà. Interessante, perché Chofshi vuol dire libero, ma le stesse lettere di Chofshi sono anche le lettere di Chapes, cercare. La libertà di Chofshi è una libertà senza identità, senza niente. E cosa vuole dire? Cosa portano fuori le stesse lettere di Chofshi? Portano fuori la parola Chapes, cercare. Uno che è libero completamente è uno che deve, sta cercando qualcosa, sta cercando cosa essere, cos'è la sua identità e cos'è la sua missione, cos'è il significato della sua anima, cos'è il significato della sua vita, perché lui è stato creato, cosa lui sta facendo nella sua vita. Sapete la famosa storia quando il primo Rebbe di Lubavitch era in prigione, è arrivato una guardia e gli ha chiesto all'altro Rebbe: scusami, tu sei un grande maestro, voglio sapere perché Hashem, quando è andato a parlare ad Adamo dopo che aveva peccato nel giardino dell'Eden e gli ha detto: dove sei? Adamo non sapeva dove sei. Hashem non sapeva dove era Adamo. Devi chiedergli dove sei. Ebbene, questa guardia russa, ebrea, aveva chiesto a Mura Zaken perché Hashem ha chiesto questa domanda: dove sei? Sapeva benissimo dove era. E la guardia ha anche detto all'Alter Rebbe: io so anche cosa dice Rashi. Rashi dice che Hashem ha solo chiesto questa domanda per entrare nel discorso, perché Adamo si vergognava, allora gli ha dato la possibilità di aprire il discorso. Adamo, dove sei? Come uno, un padre che chiama suo figlio quando questo ha rotto un vaso importantissimo e il figlio è nascosto dietro la poltrona, ha paura di uscire fuori, dice: figlio mio, dove sei? Sa dov'è? Però apre il discorso per cercare di instaurare un discorso. Dice: dove sei? Così dice Rashi a proposito di Adamo. La guardia chiede alla Murosaken: io voglio sapere cosa tu dici. Cos'è la tua interpretazione? La Murosaken risponde alla guardia: ogni giorno Hashem chiede a ogni anima nel mondo: dove sei? È una domanda che noi dobbiamo chiederci ogni giorno nella nostra vita. Dove sei? Dove ti stai trovando? Sei sui binari giusti? O sei in una fase di libertà senza regole, abbandonato ai tuoi sentimenti quotidiani, oppure sentimenti che cambiano da ora in ora? Dove sei? Nella tua vita? Dove sei nella tua missione? Dove sei adesso? Questa è la domanda che ognuno di noi deve chiedersi ogni giorno. E capiremo che libertà, freedom, vuole anche dire capire dove siamo, chi siamo. Capiremo che libertà non va solamente concepito in maniera negativa, cioè in maniera passiva, non essere schiavo, ma va concepito in forma attiva. Iniziamo dalla parasha di Bo, capitolo 13, verso 3. E disse Mosè al popolo: ricordate questo giorno che siete usciti dall'Egitto, dalla schiavitù, poiché con mano forte Hashem vi ha fatto uscire da qui, da questo, e non potrete mangiare tutto ciò che gli è vietato. Verso 8. Insegnerai a tuo figlio in quel giorno, dicendo: in merito a questo Hashem mi ha fatto uscire dall'Egitto. Verso 14, sempre capitolo 13. Quando tuo figlio ti chiederà domani: cos'è questo? Tu gli dirai: con mano forte Hashem ci ha fatto uscire dall'Egitto. In questi versi la Torah ci spiega e ci ordina di ricordare l'uscita dall'Egitto. Questo dovere è ogni giorno, ma in particolare la sera del 15 di Nissan, la sera che siamo effettivamente usciti dall'Egitto. In questa sera il nostro ricordare l'uscita dall'Egitto è molto più grande, è ben superiore. Ci sono tante spiegazioni qual è la superiorità di questo giorno, adesso non è importante. Maimonide, leggi di Chametz e Matzah, capitolo 7. Prima halakha. E qui vi chiedo attenzione. Dice il Maimonide, una mitzvah positiva della Torah: raccontare i miracoli e i prodigi che sono stati fatti ai nostri avi in Egitto. La sera del 15 di Nissan, come è scritto? E qui cita capitolo 13, il verso 3 che abbiamo detto prima: ricorda questo giorno che sei uscito dall'Egitto. E poi Maimonide aggiunge altre 5 parole. E anche scritto, ricorda il giorno dello Shabbat. Dobbiamo ricordare l'uscita dall'Egitto, perché è scritto ricorda il giorno dell'uscita dall'Egitto, questo giorno che sei uscito dall'Egitto. E anche scritto, ricorda il giorno dello Shabbat. Apparentemente non c'entra niente. Continuano in Maimonide. Da dove sappiamo che questo ricordo va fatto il 15 di Nissan? Perché c'è scritto: dirai a tuo figlio in questo giorno, in quel giorno, grazie a questo. Cos'è questo? Grazie alla Matzah, grazie al Maror, grazie a queste cose, noi siamo usciti dall'Egitto. Per cui il Rambam ci insegna che il ricordo dell'uscita dell'Egitto va fatta il 15 di Nissan. Nella seconda halakha il Rambam aggiunge: anche se uno non ha un figlio, è vero che la Torah dice raccontare a tuo figlio, ma se uno non ha un figlio, è solo con sua moglie, oppure addirittura è solo in casa, cosa incredibile essere solo di Pesach, è veramente difficile, ma supponiamo uno si trova in una città, in un posto dove non c'è nessun altro ebreo, lui è solo. Lui ha il dovere di raccontare la città dell'Egitto. Lui ha il dovere di chiedere le domande a se stesso e rispondere a queste domande. Per cui noi abbiamo il dovere di raccontare l'uscita dall'Egitto ogni anno, il 15 di Nissan, anche se siamo soli. Si chiede una domanda, per quale ragione Rambam mette in parallelo l'uscita dall'Egitto, il ricordo dell'uscita dall'Egitto dal ricordo al Shabbat. Cosa c'entrano le due cose? Il Minchat Chinuch, uno dei grandi maestri che ha scritto un libro che si chiama Minchat Chinuch, che spiega tutte le mitzvot e spiega anche il Maimonide, dice così: sapete per quale ragione il Maimonide fa questo parallelismo tra ricordare l'uscita dall'Egitto e ricordare Shabbat? Perché il Maimonide vuole insegnarci, così come ricordare Shabbat non è un precetto legato a un bambino, se hai un bambino o non hai un bambino. Una persona deve fare Kiddush anche se lui è solo. Perché la Torah ti dice Zachor Yom Shabbat, ricorda Shabbat. Per cui, così come ricordare Shabbat è un precetto che è svincolato dal fatto se c'è un bambino o no, così anche ricordare l'uscita dall'Egitto non è necessario che sia solamente quando c'è un bambino. Per cui il Rambam ci porta questo parallelismo per dirci devi ricordare l'uscita dall'Egitto così come devi ricordare Shabbat. Entrambi i due casi il ricordo va fatto anche se sei solo, anche se non hai figli. E come prova per questa tesi cita il Sefer HaKinuch le parole del Rambam, dello stesso Maimonide, nel Sefer HaMitzvot. Vi leggo il Maimonide nel Sefer HaMitzvot, che cita, il Maimonide a sua volta, porta un Midrash, un commento omiletico. Siccome è scritto nella Torah, quando tuo figlio ti chiederai, dice il Maimonide dal Midrash, può darsi che se lui ti chiede tu devi raccontare, ma se lui non ti chiede non devi raccontare. Per questa ragione, dice la Torah, devi ricordare l'uscita dall'Egitto. Zachor te yom hazeh, ricordare questo giorno che sei uscito dall'Egitto, sempre, in ogni caso, come infatti è scritto, Zachor te yom Shabbat e kachò, come Shabbat devi ricordare anche se non hai un figlio. Praticamente il Maimonide, nel libro delle mitzvot, dove descrive ogni mitzvah della Torah, porta un midrash dove è scritto il ricordo di Pesach va fatto anche se non c'è un bambino, perché c'è scritto Zachor, ricorda il giorno che sei uscito dall'Egitto, come è scritto ricorda che è Shabbat, come lì non c'è bisogno che ci sia un bambino, anche qui non c'è bisogno che ci sia un bambino. Questo è il Midrash che Rambam stesso cita. Dice il Minchat Chinuch, capiamo molto bene perché Rambam dice devi ricordare l'uscita dall'Egitto così come deve ricordare Shabbat, nella stessa maniera, così noi capiamo che il ricordo va fatto in qualsiasi circostanza, anche se uno è solo. Così vuole interpretare il Minchat Chinuch. Molti però chiedono una domanda su questo Minchat Chinuch, infatti molti danno altre interpretazioni. La domanda è semplice. Nel libro delle mitzvot, quando Rambam inizia e ci dà l'ordine di ricordare l'uscita dall'Egitto, da dove parte? Parte dal verso, all'inizio io vi ho citato tre versi, parte dal verso 8 del capitolo 13, dove è scritto racconterai a tuo figlio l'uscita dall'Egitto. Allora si chiede la domanda, può darsi che se non ho un figlio non devo ricordare l'uscita dall'Egitto, e allora cita il verso 3, ricordati l'uscita dall'Egitto, in questo giorno. E siccome c'è scritto ricordo l'uscita dall'Egitto, Zachor, e Shabbat c'è scritto anche Zachor, allora c'è questo parallelismo per cui io capisco che il ricordo dell'uscita dall'Egitto va fatto sempre, anche se non ci sono dei bambini. Il libro delle mitzvot è comprensibile la domanda, è comprensibile il parallelismo con Shabbat. Ma nel libro del Yad HaChazakah, nella legge codificata del Maimonide, L'enigma in Moide non parte dal verso 8, quando tuo figlio ti chiederà, parte dal verso 3, ricorda l'uscita dall'Egitto. Per quale ragione mai una persona potrebbe pensare che se non c'è un bambino non dovrebbe ricordare l'uscita dall'Egitto? Come potrebbe mai uno pensare una cosa del genere? Se il Maimonide fosse partito dal verso 8, così come nel libro delle Mitzvot, è chiaro, impari l'obbligo di ricordare l'uscita dall'Egitto da un verso che è impostato sul ricordo basandosi su un bambino, sul raccontare a un bambino. Ma qui da noi questo non esiste. Per cui, perché mai uno dovrebbe avere questo dubbio? Qui non parliamo del verso 8. In altre parole, la prova che il Minchat Chinuch, che questo grande maestro vuole provare, che la ragione per la quale Maimonide fa un parallelismo con Shabbat è solo per dirti che il ricordo dell'uscita dell'Egitto va fatto anche se uno non ha figli, questa spiegazione non è sufficiente. Perché qui, negli Yad HaZakah, il Maimonide non sta parlando, non ha citato questo verso. Poi lo cita dopo. Più avanti dice, c'è questo verso, e poi dopo dice, forse solamente se ci sono dei bambini, anche se non ci sono dei bambini risponde alla domanda che abbiamo già detto. Ma quando lui parte all'inizio e imposta tutto basandosi sul verso 3, non sul verso 8, del capitolo 13, io non ho un dubbio di pensare che il ricordo dell'uscita dall'Egitto dovrebbe essere fatto solo quando ha un bambino, per cui non è giustificato questo parallelismo. Vuole dire che il Maimonide, facendo questo paragone con Shabbat, ci vuole dare un altro insegnamento, qualcosa di diverso, di più profondo, di grandioso, di incredibile. Un insegnamento fenomenale, direi, come vedremo tra poco. Per capire il parallelismo con Shabbat, dobbiamo capire prima cosa è Shabbat. Vediamo cosa dice il Maimonide a proposito di Shabbat. Facciamo un piccolo rewind, un piccolo, schiacciamo il nostro remote control, andiamo un po' indietro nelle leggi del Maimonide e torniamo alle leggi dello Shabbat, primo capitolo, prima halakha. Dice il Maimonide così: fermarsi il settimo giorno dal lavoro è una mitzvah positiva. Come è scritto, il settimo giorno ti fermerai. Chiunque fa un'azione il giorno dello Shabbat trasgredisce a una mitzvah positiva e trasgredisce a una mitzvah negativa. Sappiamo che le mitzvot sono divise in due gruppi. Mitzvot positive, 248 sono, e mitzvot negative, 365. Le mitzvot positive sono mitzvot attive, che devi fare qualcosa. Mettere tefillin, dare tzedakah, prendere il lulav, eccetera. Mitzvot negative sono non fare qualcosa. Non mangiare il maiale è una mitzvah solo negativa. Non c'è niente di positivo nel non mangiare il maiale. Devo solo astenermi dal mangiare il maiale. È una mitzvah che si osserva solamente in forma negativa, non facendo qualcosa. Il Maimonide dice qui una cosa molto innovativa: non pensare che Shabbat è solo una mitzvah negativa, non fare questo, non fare quell'altro, bensì Shabbat è anche una mitzvah positiva. E adesso vediamo bene cosa vuole dire. Shabbat vuole dire non parlare al telefono, non lavorare, non andare in macchina, non accendere fuoco, non trasportare, tutte le azioni evitate di Shabbat. Ma Shabbat non viene osservato, preso, adempiuto l'obbligo di Shabbat solamente con non osservare. Shabbat ha un altro aspetto positivo, che si chiama riposo, che non è riposo del corpo, non vuol dire dormire Shabbat, anzi ben altro. Molti dicono, ah, Shabbat vuol dire dormire, dormono 24 ore, o 23 ore, perché devono mangiare anche, allora. Questo non è per niente il significato dello Shabbat. Cosa vuol dire Shabbat? Adesso vediamo un attimo di approfondirlo basandoci su questo Maimonide. Shabbat ha un aspetto positivo. Come le mitzvot sono positive e le mitzvot sono negative, ci sono delle mitzvot che sono tutte e due, sia positive che negative. Solo che di solito si concepisce Shabbat solamente come qualcosa che è un concetto che non devi fare quello, non devi fare quell'altro. Talmente siamo immersi nel non fare, non fare, non questo, non parlare, non usare il telefono, non trasportare, non fare una tenda, non seminare, non arare, non cucire, non scrivere, non da... Allora uno rischia di dimenticare, di non badare all'aspetto positivo dello Shabbat, alla mitzvah a sé, la mitzvah positiva dello Shabbat. Ebbene, il Maimonide ci dice che Shabbat ha tutti e due aspetti, e sia una mitzvah positiva sia una mitzvah negativa. Quando tu osservi Shabbat fai sia la mitzvah positiva e fai sia la mitzvah negativa. Noi sappiamo che Shabbat ci sono 39 azioni prototipe che non si possono fare di Shabbat, dalla quale derivano tutte le altre azioni. Sono 39, nel Talmud vengono chiamati Av, padri, azioni padre, prototipi della quale noi dobbiamo astenerci, e da queste 39 azioni derivano tutte le altre. L'aspetto positivo dello Shabbat è talmente sofisticato, talmente sottile, davanti a 39 azioni di cui ne derivano centinaia se non migliaia di azioni che non si possono fare di Shabbat, uno rischia di non badare, non percepire questo aspetto positivo dello Shabbat. Per cui dice Rabban, attenzione, Shabbat è positivo o negativo. È vero che il negativo sulla bilancia, se li metti, l'aspetto negativo è molto più pesante, ci sono molte più cose, ma solamente a livello quantitativo ci sono più cose, più concetti. A livello qualitativo non è così, perché questo aspetto raffinato, sottile dello Shabbat, molto spirituale, non solo non è secondario o minore di tutti gli altri aspetti negativi dello Shabbat, ma è superiore ad essi. Quello è il vero significato dello Shabbat. Proprio quello che di solito viene dimenticato, sottovalutato. Quello è il vero significato dello Shabbat. Per cui Shabbat non è sufficiente non fare niente, non è sufficiente dormire tutto il giorno, mangiare o seare tutto il giorno. Shabbat ha un qualcosa, ha un'identità. Si chiama menucha, riposo. Cos'è questo riposo? Vediamo di capirlo insieme. Il Ragacciover, abbiamo detto prima, che ha scritto il libro Tzatzat Paneach, un genio che è incomparabile, qualcosa di incredibile il Ragacciover. Lui scrive e spiega questo concetto che dice il Maimonide. Lui dice, cosa è la differenza tra riposare di Shabbat in maniera attiva e riposare in maniera negativa non facendo niente? E lui cita un passo, un trattato, il Talmud babilonese, trattato di Eruvin, pagina 35a, dice il Tzatzat Paneach. Adesso io non vi spiegherò bene tutti i dettagli, Chiedo scusa se qualcuno di voi magari non è molto al corrente di questo argomento un po' particolare, cercherò di spiegarlo ma molto velocemente. C'è una regola di Shabbat che se uno vuole uscire fuori dalla città non può uscire più di una distanza limitata, che corrisponde a circa un chilometro, al Pai Mamà. Il Talmud parla molto di questo, da dove si impara. Non è un precetto dei maestri, dei rabbini, ma è un precetto biblico, Emunat Torah. Ebbene, il Talmud dice che se una persona vuole uscire fuori dalla città più di un chilometro, vuole arrivare a 2 chilometri, perché c'è un amico che vuole trovare, un amico che vuole andare a dare una mano, magari non sta bene, eccetera. Vuole riuscire a 2 chilometri, cosa fa? C'è la possibilità di mettere del cibo fuori dalla città 1 chilometro e prima che entra Shabbat la persona deve pensare che lui vuole acquisire la sua abitazione per Shabbat dove c'è quel cibo. Uno non può decidere che lui fa, che il suo luogo dove lui fa Shabbat è in un posto deserto dove non c'è niente, deve esserci del cibo. Se c'è lì del cibo vuol dire che lui fa di Shabbat. Allora basta che una persona pensa prima che entra Shabbat che lui acquisisce il suo posto di Shabbat in quel posto, in quel luogo dove c'è il cibo, facendo questo Eruv, si chiama Eruv Tchumin, lui può trascorrere Shabbat in quel posto lì, come se lui fosse lì durante Shabbat, e lui può andare 1 chilometro di distanza da quel posto lì, per cui lui ha guadagnato 1 altro chilometro. Invece di fare 1 chilometro dalla città, può fare 2 chilometri dalla città, perché lui ha pernotato Shabbat a 1 chilometro di distanza dalla città. Dice il Talmud, cosa succede se prima dello Shabbat è caduto un muro e ha coperto questo cibo, per cui il cibo non era accessibile durante il Shabbat, per cui lui non può veramente dire io ho deciso di che la mia abitazione per Shabbat è dove c'è quel cibo, perché quel cibo non è accessibile. Oppure non era accessibile all'entrata dello Shabbat, perché quello che conta è il momento che entra Shabbat, se il cibo è accessibile e mangiabile o no. La halakha, il Talmud porta giù, che se è caduto un muro, lui potrebbe con una pala togliere le pietre, liberare il cibo e mangiare questo cibo. Solamente che scavare di Shabbat, anche, non proprio scavare, togliere le pietre, anche se non è una delle 39 azioni prototipi che non si possono fare del Shabbat, non è legata a una di queste 39 azioni. Per cui non c'è nessun divieto, né della Torah, né della Rabbanan, non c'è un divieto di togliere delle pietre, di spostare le pietre e prendere il cibo di Shabbat. Però, prendere una pala, togliere le pietre, non è riposo. E la Torah ha detto che noi dobbiamo riposare di Shabbat. Dice il ragazzo Over, da questa Gemara noi capiamo che Shabbat non vuol dire solamente non lavorare, una delle 39 azioni vietate di Shabbat, perché scavare le pietre, togliere le pietre, non è nessuna di queste 39 azioni, non è legata a nessuna di queste 39 azioni, per cui io potrei scavare, spostare le pietre di Shabbat e liberare il mio cibo. Per quale ragione allora io non posso acquisire la mia abitazione di Shabbat in quel luogo? Sapete perché? Perché togliere quelle pietre, pur non essendo una delle 39 azioni, comunque non è riposo. Richiede fatica, sforzo, togliere, spostare. Shabbat devo riposare. Shabbat non è solamente un giorno che io non posso fare una delle 39 azioni. Shabbat vuol dire riposare, un'identità. Shabbat ha una sua identità, che si chiama riposare, Menucha. E lui dà diverse prove, diverse citazioni talmudiche, diverse fonti, dalla quale noi deduciamo che Shabbat non è solamente non lavorare, ma Shabbat vuol dire riposo. Quale riposo lo vedremo tra poco. Ma comunque non vuol dire solamente non lavorare, vuol dire qualcosa di più. Abbiamo detto prima che tra questi due aspetti dello Shabbat, l'aspetto negativo, il non fare, e l'aspetto positivo, prevale l'aspetto positivo. Prevale il concetto, la mitzvah a sé, il concetto attivo. Infatti, una delle tante prove, quando Hashem crea il mondo, all'inizio della Genesi, secondo capitolo, secondo verso, dice così: e Dio completò al settimo giorno il suo operato. Ed egli si fermò nel settimo giorno da tutto il lavoro che aveva fatto durante i sei giorni della creazione del mondo. Poi continuò. E Dio benedì il settimo giorno e lo santificò, poiché in esso si fermò dal lavoro che aveva fatto. All'inizio della creazione la Torah ci parla dello Shabbat solamente un giorno che Dio si ferma. Un aspetto negativo, e si fermò. Lo santificò perché si fermò, perché non fece niente, non fare. Quando la Torah ci esprime cosa vuole dire Shabbat all'inizio della creazione, è non fare niente. Ma quando Hashem ci viene a ordinare i 10 comandamenti, che sono la base dell'osservanza dello Shabbat, noi li impariamo dai 10 comandamenti della Matan Torah, non dalla della descrizione della creazione del mondo, lì si parla di un racconto. Quando la Torah ci viene a dire, sai cosa vuol dire Shabbat? I 10 comandamenti ci dice, Esodo, andate nell'Esodo capitolo 20, verso 10, è scritto così: poiché sei giorni Hashem ha creato il cielo e la terra, è il settimo giorno, e poi si è riposato nel settimo giorno. Quando parla del settimo giorno non dice più si è fermato nel settimo giorno, non ha lavorato solo del giorno, si è riposato nel settimo giorno. Il settimo giorno non è solamente un giorno che non lavori, è un giorno che riposi. Spostare un tavolo pesante in casa, non sto trasportando da una proprietà all'altra, non sto facendo nessun divieto, un tavolo che pesa 200 kg, spostarlo da un estremo all'altro della casa, devo farmi una sudata incredibile? Posso fare un Shabbat? Dal punto di vista halachico stretto delle 39 azioni potrei farlo di Shabbat, ma se noi diciamo che Shabbat ha anche un aspetto positivo, un aspetto di riposo, questo non vuol dire riposare, né fisicamente né spiritualmente, sempre tranne l'età di quale riposo. Allora io non potrò trasportare questo tavolo di Shabbat se Shabbat vuole dire anche riposo. Quando Hashem ha creato il mondo mi ha detto solamente che io non devo lavorare di Shabbat. Lui non ha lavorato, io non devo lavorare. Ma quando è arrivato a 10 comandamenti mi dice Hashem, mi aggiunge, non solo che non devi lavorare, devi riposare. C'è qualcosa di attivo, c'è qualcosa di positivo da fare di Shabbat che si chiama riposo. Per cui noi capiamo bene che tra questi due aspetti è vero che a livello di quantità il lato negativo di non fare è ben superiore. Quando parliamo di qualità, di valore, quale dei due aspetti dello Shabbat è superiore? Sicuramente quello attivo. E la prova è che quando Hashem ci ordina nei 10 comandamenti l'osservanza dello Shabbat, che noi oggi osserviamo solamente perché Hashem ce li ha ordinati nei 10 comandamenti, non perché Hashem ha fatto un mondo e ci ha descritto com'era la creazione, ebbene noi osserviamo Shabbat grazie e in base ai 10 comandamenti, e lì viene espresso il concetto di vayanach, positivo, che bisogna riposarsi. Non solo che non bisogna lavorare, ma bisogna riposarsi. Sapete, una piccola parentesi, visto che siamo in tema delle 10 piaghe, perché in questa settimana noi leggiamo le ultime tre piaghe che Hashem ha portato agli egiziani, e c'è un concetto simile. Quando Hashem ha portato la piaga del buio, nella Torah è scritto che la piaga del buio durava 6 giorni, non 7. Tutte le piaghe sono durate 7 giorni, ma non quella del buio. C'è una ragione particolare, perché quel giorno di buio, 7° giorno di piaga, come tutte le altre piaghe, Hashem l'ha preso in prestito dalla piaga del buio e l'ha tenuto in stand-by, dopo quando gli egiziani sono usciti per rincorrere gli ebrei, e lì ha portato il buio improvviso sugli egiziani, quando loro volevano rincorrere gli ebrei, all'improvviso il giorno è diventato buio e Hashem gli ha aggiunto questo 7° giorno. Ebbene, nella Torah è scritto, quando si parla del buio, c'è scritto che c'erano 2 fasi di buio. C'erano i primi 2 o 3 giorni e poi gli ultimi 3 giorni. C'era un tipo di buio e poi c'era un altro tipo di buio. Se voi vedete il verso, vedrete che all'inizio c'è scritto c'era buio. Poi c'è scritto che gli egiziani non potevano neanche muoversi. C'erano 2 livelli di buio. Cosa vuole dire buio? Il buio è un'entità a sé o il buio è la non presenza di luce? Potrebbe essere uno, potrebbe essere l'altro, sono 2 livelli di buio. Questi 2 livelli sono quelli che Hashem ha portato agli egiziani. I primi 3 giorni Hashem ha manifestato in Egitto un buio che non era altro che la mancanza di luce. Ma poi si è saliti di livello, è arrivato un buio che era un'entità a sé, non solo la non presenza di luce. Sapete cos'è la differenza tra i 2 tipi di buio? Cioè, che cosa cambia? Questo è buio e questo è buio. No. Il buio che non è luce vuol dire che io non vedo niente, non ho la luce, ma posso muovermi. Invece se il buio è un qualcosa di concreto, allora diventa qualcosa che lo puoi toccare. Gli ultimi 3 giorni gli egiziani non potevano muoversi, sono rimasti immobili. Se uno è saltato in aria è rimasto in aria, se uno era sdraiato è rimasto sdraiato, per 3 giorni erano immobili, perché lì il buio non era più solamente una mancanza di luce, allora tu non vedi niente ma puoi muoverti, era già un buio tangibile che toccavi, concreto, perché il buio può essere la mancanza di luce o il buio può essere qualcosa di per sé. E Hashem ha portato tutti e 2 tipi di buio, primi 3 giorni il livello più basso di buio, i secondi 3 giorni un buio superiore che già si toccava con le mani, è diventato concreto e non potevano già più muoversi per questo. In tutte le piaghe Hashem non si è limitato di colpire gli egiziani, ma ha fatto il massimo possibile. Cosa succedeva se gli egiziani solamente non vedevano niente per 6 giorni? Già per loro sarebbe stato un dolore, una sofferenza incredibile. Ma Hashem non si è accontentato di questo, Hashem ha voluto fare il massimo, era meglio. Hashem prima non gli ha permesso di vedere niente, poi ha portato un livello superiore, non potevano neanche muoversi. Velokamu ishtachtav, dice il verso, non si alzavano neanche. Perché? Perché lì il buio non era più una mancanza di luce, ma qualcosa di superiore. Qualcosa di un'essenza nuova. Un'entità nuova che la toccava. Questo vale anche per quanto riguarda Shabbat. Da una parte Shabbat è non lavorare, ma poi c'è un livello superiore. Shabbat è riposo. Un riposo superiore, qualcosa di per sé. E il secondo concetto dello Shabbat è molto più importante, come qualità, come valore. Perché quando la Torah ci ordina Shabbat nei 10 comandamenti, ci dice il secondo, Vayanach, e ha riposato, non solo Vaishbot e non ha lavorato. Cerchiamo un attimo adesso di capire questo concetto e allargarlo un attimo. Nella Torah noi troviamo due volte i 10 comandamenti. Nella parasha di Itro, tra 2 settimane, ci sono 10 comandamenti, e lì c'è scritto Zachor Shem Shabbat. Ricorda il giorno dello Shabbat. Quello che abbiamo citato prima nel Maimonide, ricorda il giorno dello Shabbat. Com'è che ricordi che è Shabbat? Facendo il Kiddush, santificando Shabbat, un aspetto positivo. Ricorda Shabbat. Fare Kiddush di Shabbat è una mitzvah positiva della Torah. Quando noi facciamo Kiddush il venerdì sera, noi stiamo adempiendo all'obbligo di santificare Shabbat, di ricordare che è Shabbat. Poi ci sono i 10 comandamenti che la Torah ci ripete una seconda volta nell'ultimo libro della Torah, nel Deuteronomio di Devarim, nella seconda parasha di Vayetchanan. Ma lì non c'è scritto Zachor, è scritto Shamor. I 10 comandamenti sono ripetuti quasi identici, con piccole differenze, una delle quali è Shabbat, non è scritto Zachor, ma è scritto Shamor. Com'è possibile, chiede il Talmud, Hashem ha detto Zachor, ricorda Shabbat, o Shamor custodisce lo Shabbat? Risponde il Talmud molto semplice, Zachor e Shamor sono stati detti proprio insieme. Ciò che l'uomo non può fare, e l'uomo non può neanche concepire, Hashem può fare e può realizzare, può dire contemporaneamente due parole, due ordini, Zachor e Shamor. Come diciamo il venerdì sera quando cantiamo le Chadodi, Zachor e Shamor bedibur echad. Zachor e Shamor sono stati detti contemporaneamente. Si chiede la domanda, per quale ragione Hashem doveva fare un miracolo così grande che Zachor e Shamor vengono detti contemporaneamente nello stesso secondo insieme? Hashem poteva dire Zachor Tiamo Shabbat, e poi poteva dire dopo Shamor Tiamo Shabbat, perché devi dirli insieme? E noi sappiamo che ci sono tanti insegnamenti da questo. Il Talmud parla di Zachor, Shamor. Noi sappiamo che Hashem non fa mai un miracolo per niente. Un miracolo è grandissimo questo, che Hashem dice due cose insieme, avrà una ragione. Ebbene, a parte il significato halachico, talmudico di Pshat, cos'è il significato simbolico, spirituale, di questo miracolo che Hashem ha detto insieme? Zachor e Shamor, che le due cose non possono essere divise. Hashem ce le ha dette insieme perché Hashem ci vuole mettere in evidenza che i due aspetti del Shabbat sono una faccia, sono due facce della stessa moneta, una sola moneta. Shabbat, devi osservarlo, custodirlo, devi custodirlo il Shabbat che non venga mischiato, confuso come un altro giorno qualsiasi della settimana, però il Shabbat devi anche ricordarlo, devi fare Shabbat positivo. Hashem ha voluto mettere in evidenza che questi due concetti dello Shabbat non sono due concetti separati, ma sono proprio insieme, li hai detti insieme perché sono tutt'uno. Se ti manca uno dei due, alla fine ti mancherà anche l'altro. E se hai l'altro, ti manca l'altro, alla fine ti mancherà il primo. Questo è quello che dice il Talmud a proposito di questo miracolo che Hashem ha fatto, che ha espresso due parole nello stesso tempo, cosa che l'uomo non è in grado né di fare né di concepire. Ebbene, cari amici, la nostra generazione può capire questo concetto meglio di qualsiasi altra generazione. Può testimoniare quanto sono vere le parole dei maestri talmudici. Quando i Chachamim dicono che Zachor non può esistere senza Shamor e Shamor non può esistere senza Zachor, è qualcosa di potentissimo. E noi possiamo veramente vederlo con i nostri occhi. Vi do un esempio solamente. A metà del secolo scorso, dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli anni 50 era nato un movimento. Gli ebrei iniziavano a disperdersi nelle città, nei villaggi, nei case lontane, fuori dai centri. ebraici, lontani dalle sinagoghe. Ormai si viveva un'era moderna di libertà, di democrazia, e vivendo in questi posti lontani, non vicino a una sinagoga, molti si chiedevano come facciamo ad andare al Tempio di Shabbat. Se non andiamo del tutto al Tempio di Shabbat, in sinagoga, non sentiamo il Sefer, non facciamo niente, rischiamo di perdere completamente Shabbat. Allora, molti leader, guide di Israele, hanno detto cosa facciamo? Perdiamo completamente i nostri correligionari dicendogli che non possono andare in macchina di Shabbat, vivono lontano dalle sinagoghe. Cosa hanno detto? Hanno detto, guardate, se dovete andare proprio solo al Tempio di Shabbat, e se non prenderete la macchina non potrete arrivare al Tempio di Shabbat, allora vi permettiamo di andare al Tempio di Shabbat con la macchina, però solo per andare al Tempio, non per andare shopping o al cinema o che ne so. Siccome voi volete fare Zachor, volete ricordare Shabbat, però non potete farlo se non profanando il Shamor, il custodire lo Shabbat, il lato negativo di non fare, di non andare in macchina. Ebbene, almeno fate uno dei due, hanno detto i maestri, fate Zachor anche se non fate Shamor, piuttosto che non fare niente. E così andavano al Tempio di Shabbat con la macchina per almeno avere un'identità di Shabbat. Col tempo purtroppo la macchina per andare al Tempio è diventata la macchina che già che ci sei, passi e compri qualcosa. Trasporti, fai questo, fai quell'altro. E col passare del tempo è diventato prendere la macchina solo e non è più rimasto il Tempio. È diventato solo prendere la macchina, i figli hanno visto che i loro genitori prendevano la macchina, non solo per andare al Tempio. Loro hanno detto no, perché dobbiamo andare al Tempio per del tutto, c'è qualcosa di molto più interessante che andare al Tempio di Shabbat, molto più eccitante. E così col passare del tempo Shabbat è scomparso del tutto. Da dove è nato il problema? È nato quando uno può pensare di dividere Zachor da Shamor. Se uno pensa che le due cose sono separate, allora uno dice, non fai tutte e due, fai una dei due, va bene lo stesso. Ma questo sarebbe andato bene se Hashem non avesse detto Zachor e Shamor insieme. Hashem ha fatto un miracolo, perché? Perché le due cose non possono essere separate. Se le due cose non possono essere separate, vuol dire che se ti manca uno dei due, alla fine ti mancherà anche l'altro. E allora, noi che vediamo i figli, i nipoti di questi che hanno fatto questa decisione di andare in macchina, diciamo, ma solo prendere al Tempio. Cosa è successo con i figli? Prendono la macchina e non ci vanno più al Tempio. Se vuoi fare Zachor, ricordare Shabbat, senza osservare lo Shabbat, alla fine crolla tutto lo Shabbat. Per cui bisogna capire che Shabbat, il momento che la famiglia si raduna, i genitori stanno con i loro figli, parlano di spiritualità, parlano della Parashah, cantano canti dello Shabbat, si siedono a mangiare cibi prelibati dello Shabbat, tutti insieme uniti, senza telefono, senza impegni di lavoro, senza televisione che ti disturba. Shabbat diventa il giorno speciale, il giorno che raccoglie la famiglia, ci unisce e ci avvicina ad Hashem, andiamo a pregare al Tempio. Il giorno che riflettiamo sulla nostra identità, su cosa vuol dire essere ebrei ed avere la Torah, cos'è la nostra anima. Shabbat diventa un giorno non solo non fare questo, non fare quell'altro, non fare quell'altro ancora, diventa un giorno che ha un aspetto positivo molto importante. Il giorno che ci eleva, il giorno che ci fa riflettere sulla nostra identità. Se non hai Shamor, non puoi avere Zachor. Perché? Se vuoi creare questa identità dello Shabbat, questo riposo spirituale dello Shabbat, riposare non vuol dire dormire, ma riposare vuol dire riposare con te stesso. Ebbene, riposare con la tua famiglia, unirti alla tua famiglia, unirti ad Hashem, unire la tua famiglia ad Hashem. Se c'hai la macchina, c'è un cellulare che suona, fa tutto quanto, non potrai mai cogliere questo aspetto positivo di riposare spiritualmente. Perché ci sono tutti questi disturbi. La Torah dice, Shamor, Zachor, non può essere, non può esistere se non c'è Shamor. Se non c'è riposo, se non c'è stacco da tutte le cose materiali. E così anche viceversa. Quelle persone che dicono, cos'è Shabbat? Sono Shamor. Non faccio questo, non faccio questo, non faccio questo, cosa faccio? Dormo, mangio. Per me Shabbat è? Cosa ha fatto Hashem? Non ha lavorato. Io lavoro, dormo tutto il giorno, mangio tutto il giorno. Questo è Shabbat. Se non vai al tempio, cosa hai fatto di Shabbat? Se non hai pregato, non hai sentito la Torah, non hai parlato di parole di Torah. Questo vuol dire Shabbat. È come se una persona pensasse che quando Hashem ha creato il mondo, era talmente stanco, è arrivato al settimo giorno, ha dormito tutto il giorno perché era stanco, 7 giorni di creazione, bisogna dormire. Hashem ha dormito di Shabbat o si è elevato spiritualmente? Si è staccato dal mondo terreno? Noi Shabbat dobbiamo staccarci, dobbiamo elevarci, dobbiamo unirci alla nostra anima, riflettere cos'è la nostra vita, cos'è la nostra identità. Non vuol dire che dobbiamo dormire tutto il giorno e mangiare tutto il giorno. Non è questo quello che ha fatto Hashem quando si è fermato Shabbat durante la creazione del mondo? E non è questo quello che Hashem ci ha ordinato quando ci ha detto Vayanach, si è riposato. Riposare non vuol dire non lavorare, non vuol dire dormire e oziare tutto il giorno. E se una persona pensa che lui non lavorando riceverà, riuscirà ad assorbire il significato profondo dello Shabbat, sbaglia di grosso. Gli mancherà l'aspetto positivo dello Shabbat, che è quello più importante ancora. Gli mancherà l'essenza dello Shabbat. Lui non potrà entrare nella sua identità nascosta. Non riuscirà a sviluppare veramente il concetto di armonia, di tranquillità, che poi gli servirà per tutta la settimana. Perché durante la settimana noi corriamo e siamo presi da tutti i pensieri, i problemi della settimana. Sapete cos'è che ci dà la forza di andare avanti? Il Shabbat. Quando noi Shabbat non ci fermiamo e basta, ma sviluppiamo il riposo dello Shabbat, la tranquillità che lo Shabbat ci dà la possibilità di sviluppare, la serenità, l'armonia. Cosa vuol dire Shabbat? Questo è Shabbat, qualcosa di positivo. Quando uno ha un giorno intero per meditare, per sviluppare questi concetti, poi dopo quando entra nella settimana, riesce a rimanere superiore ai problemi della settimana perché lui è riuscito ad avere un giorno dove ha sviluppato tranquillità e riesce a trasportare questa tranquillità dello Shabbat anche durante i giorni settimanali. Ci sono delle persone che durante la settimana lavorano, corrono, sono tese, non hanno tranquillità, non hanno menucha, non hanno riposo. Sapete perché? Perché Shabbat non hanno mai fatto veramente quello che dovevano fare. O che non hanno osservato Shabbat, e non parliamo neanche di questi casi. Oppure hanno solamente oziato, hanno dormito tutto il giorno. Ma Shabbat non è questa la sua essenza, è ben altro. Allora quando tu passi un Shabbat in maniera vuota, e Shabbat è il giorno che Hashem ci ha dato il dono più grande del suo tesoriere, non c'è un regalo così grande come Shabbat. Quando Hashem ha dato lo Shabbat ai beni Israele, ha detto a Mosè: vai a dire al popolo che io sto per dare il più grande regalo che ho nel mio tesoriere, si chiama Shabbat. Ecco perché Shabbat c'è stato annunciato prima dei 10 comandamenti. Nella parasha di Beshalach, Hashem già annuncia al popolo la manna, non puoi prendere la di Shabbat. Perché ce lo annuncia? Ancora la Torah non è stata data. Perché è un regalo così grande, non puoi darlo all'improvviso senza preannunciarlo. Come dice il Talmud, quando uno sta per dare un regalo molto molto grande, deve avvisare la persona alla quale glielo sta per dare. Perché se no, quella persona può rimanere folgorata per la grandezza del regalo, potrebbe essere colpita. Deve annunciarlo. Shabbat è il più grande regalo che ci ha dato. Grazie alla Shabbat noi possiamo trascorrere tutti i giorni settimanali, gli impegni settimanali, gli impegni lavorativi, i problemi della vita, in una condizione superiore. Grazie alla tranquillità dello Shabbat, noi la porteremo nella settimana, avremo una quinta marcia in più, che ci darà la forza di combattere, di superare, di vincere i problemi della vita. Ma se uno non prende il significato profondo del Shabbat, non coglie il messaggio vero, spirituale dello Shabbat, non riceve il vero regalo, il dono che Hashem ci ha dato. Adesso, cari amici, possiamo capire il collegamento con Pesach, il parallelismo con Pesach, che il Maimonide esprime con 5 parole. Devi ricordare Pesach, come c'è scritto anche, devi ricordare Shabbat. Cosa c'entra questo parallelismo, abbiamo chiesto prima? Qui Maimonide ci sta dicendo cosa vuole dire gioire la libertà di Pesach. Potevamo pensare che essere liberi, cosa vuol dire? Non essere schiavi e basta. Non essere sottomesso a un padrone. Non essere sottomesso ai tuoi genitori. Viene il Maimonide e ci dice: attenzione, non pensare così. Non fare questo grave errore e pensare che è Shabbat. È solo qualcosa di negativo, chi pensa, è solo qualcosa che non devi fare. Anche di pensa ci sono due componenti. Così come di Shabbat ci sono due componenti, negativo e positivo, anche pensa a negativo e positivo. E quello più importante è quello positivo. La sua vera essenza di pensa è l'aspetto positivo. Ed è per questo che tutti e due i concetti sono stati messi in parallelo dal Maimonide per insegnarci questo messaggio. Vediamo un attimo di capire meglio. Una persona dice: io sono libero perché mi alzo quando voglio, non devo rendere conto a nessuno, faccio quello che voglio nella mia vita, non sono schiavo di nessuno. E noi pensiamo di essere liberi perché noi abbiamo una concezione di libertà molto distorta. Dice la Mishnah di Perkei Avot, ad esempio: chi è forte? Colui che controlla i suoi istinti, che riesce a dominare i suoi istinti. Ma uno direbbe: uno che è forte è uno che riesce a vincere tutti nel mondo. Invece non è così, perché se lui non riesce a dominare i suoi istinti, se lui davanti a un cibo prelibato non riesce a controllarsi, allora lui è schiavo dei suoi istinti, dei suoi sentimenti. Una persona che non ha autorità sulla sua vita non può scegliere la vita che vuol fare. Questa persona non è libera. Se Hashem non ci avesse creato con un istinto negativo, con il Yetzer Hara, inclinazione verso il male, forse una persona avrebbe potuto essere libera, senza padrone, senza schiavo, senza un capo. Cosa vuol dire essere libero? Poteva essere libero, non avere nessun capo. Ma dal momento che noi siamo circondati da tentazioni, siamo succubi dei nostri istinti negativi. Siamo comandati dai nostri istinti animaleschi. Se noi siamo liberi, diventiamo immediatamente schiavi di questi istinti, degli Yetzer hara. E pensiamo e ci illudiamo di essere liberi, ma siamo più schiavi che mai. Perché quando uno è schiavo di un padrone, di un capo, supponiamo al lavoro, c'è un capo che ti dà delle regole. Uno dice, ah, mi sento schiavo, non sono libero. Bene. Ma una schiavitù che ti sei scelto tu di avere, perché vuoi ricevere il tuo stipendio e lavorando in quell'azienda deve essere sotto quel capo lì. Per cui è una schiavitù, ma non proprio vera. Perché è una schiavitù che tu ti sei scelto, sei libero di scegliere questa schiavitù e di essere sottomesso a questo capo, e sei libero di andartene quando ne vuoi. Ma la schiavitù dei istinti, dei nostri istinti, è una schiavitù peggiore 100.000 volte, perché è una schiavitù che non possiamo scegliere, siamo proprio dominati completamente, non abbiamo noi voluto essere sotto questa schiavitù, non siamo in grado di controllarci. Siamo molto più schiavi di uno che ha un capo. In continuazione, siamo controllati come un cavallo e controllato dal suo cocchiere. Adesso vai a destra, adesso vai a sinistra, adesso compri questo vestito alla moda, adesso ti devi mettere questi occhiali, adesso devi pagare 100 volte di più di un prezzo normale per delle scarpe perché c'è una firma. Schiavo di questo, schiavo di quell'altro, schiavo degli amici, schiavo di... Sempre siamo molto più schiavi che mai. Viene il Maimonide e ci dice, essere liberi non vuol dire non avere un padrone, non vuol dire non essere in schiavitù, perché questo vorrebbe dire che diventeremo schiavi della nostra pigrizia e diventiamo ancora più bloccati, ancora più dominati. E allora viene il Maimonide e dice, attenzione, Pesach non è solamente non essere schiavi degli egiziani. Shabbat non è solamente non fare delle azioni. Shabbat ha un aspetto positivo, ha un concetto, ha un giorno di riposo. Devo sviluppare cosa vuol dire veramente riposo. Riposo con la mia anima, con la mia vita. Ebbene, la stessa cosa vale anche Pesach. Pesach non vuol dire solo non essere schiavi, ma vuol dire essere liberi. Essere veramente liberi, liberi anche dai propri istinti, liberi da qualsiasi sentimento che ci blocca, da qualsiasi blocco che una persona può avere nella vita. Cosa vuol dire Pesach? Abbiamo detto prima, ci sono due parole che in ebraico esprimono libertà, Chofesh e Cherut. Cos'è la differenza? Chofesh in ebraico vuol dire vado... Io vado in vacanza. In ebraico Chofesh viene usato per vacanza. Ma Chofesh abbiamo detto anche, sono le stesse lettere di Lechapes, cercare. Una persona è in vacanza, pensa di essere libero, ma è in ricerca di qualcosa, di un'identità. Perché quando uno va a lavorare, ha un ordine, ha una vita, ha un significato, ha una soddisfazione, ha creato qualcosa. Sono delle persone che quando finiscono le vacanze sono in ricerca di qualcosa. Cosa ho fatto? Cosa sto facendo nella vita? A tutti noi fa piacere andare in vacanza, ma una vacanza priva di valori è più stancante che andare a lavorare. Ti crea una insoddisfazione interna che dici, ma cos'è la vita? Stare tutto il giorno sotto l'ombrellone così? Se uno riflette un attimo, a me non è mai piaciuta questa vacanza, non ho mai dato niente a questa vacanza, vuota. Questo vuol dire Chofesh, che vuol dire Chapez, cercare. Sei in vacanza ma sei in ricerca di qualcosa, di un'identità. Cosa sono veramente? Chi sono in questo momento? Ci sono delle persone che per tanti anni sono state in carcere, poi vengono liberate. E quando vengono liberate, sono libere ma non sono mai veramente libere, perché sono, non riescono a essere autonome, perché sono state abituate per tanti anni a essere chiuse, a avere un'impostazione, qualcuno che deve mangiare, per questo, per quell'altro. Libertà, ci dice Pesach, non vuol dire solo non essere in prigione o non essere in carcere, vuol dire essere autonomo, dentro, vuol dire essere libero dai pensieri, avere un'identità propria. Questo vuol dire essere liberi, avere un'autonomia. La Torah dice, l'uscita dell'Egitto non è Chofesh, come diciamo nell'inno di Israele, coloro che hanno stabilito l'inno di Israele, hanno messo la parola Chofesh, non Liot Am Cherut. Perché? Perché hanno voluto dire liberi. Ma qua, di quale libertà hanno parlato? Libertà da tutto, anche dalla mitzvot. Ma questo tipo di libertà di Chofesh non è l'identità di Am Israel. Perché è un'identità che non è niente, ma non è niente, non è neanche un'identità. Ti senti vuoto. Noi nella Torah diciamo Cherut. Noi il Pesach la chiamiamo Zman Cherutenu, una libertà diversa, non una libertà senza valori, senza significato, ma una libertà senza limiti, ma con una libertà che ha valore, che ha un'identità. Quando Moshe Rabbeinu va da Farò e gli dice: sono venuto per liberare il popolo per servire Hashem, gli Avduni. Non ha mai detto sono venuto per liberare e basta. Perché la libertà che Moshe parlava e diceva a Farò è una libertà non senza schiavitù, è una libertà con una identità nuova per servire Hashem. Una libertà di schiavitù, ma con nuove pensieri, una libertà da lavorare, ma non la libertà di non fare niente. Ecco perché sempre, ogni volta che lui ricorda libertà, dice libertà dalla schiavitù, ma per servire Hashem. Questo vuol dire veramente libertà, secondo la Torah. Quando noi usciremo dall'Egitto, serviremo Hashem su questa montagna, dice. Hashem dice a Moshe di dire al popolo. Perché non essere schiavi non vuol dire essere liberi. Non sei più schiavo di Farò, ma sei schiavo dei tuoi istinti. Non essere schiavi vuol dire essere liberi anche dai propri istinti. E questo è possibile solo se uno ha un'identità, ha dei valori, ha un significato, ha una missione nella vita. Noi abbiamo due feste molto legate fra di loro, strettamente legate, Pesach e Shavuot. Pesach è uscita dall'Egitto, Shavuot noi riceviamo la Torah. Shavuot non ha una data nella Torah. Non c'è scritto quale giorno noi celebriamo Shavuot, c'è scritto 50° giorno dall'uscita dall'Egitto. Perché? Tutte le feste hanno una data, Shavuot non ha una data. Sapete perché? Shavuot non è una festa a sé, non ha bisogno di una data. Shavuot è la conclusione dell'uscita dall'Egitto, è la fine. Perché se uno esce dall'Egitto e non arriva a Shavuot, non arriva a ricevere la Torah, la ricezione della Torah non ha valore. Come puoi celebrare l'uscita dall'Egitto, libertà, se non hai una nuova identità? Diventi schiavo del tuo corpo, dei tuoi istinti, della materia. Allora Shavuot non ha bisogno di una data, perché Shavuot non è una nuova festa. È la conclusione della festa di Pesach, dell'uscita dall'Egitto. Per questo noi contiamo i giorni da Pesach fino a Shavuot, perché noi vogliamo legare le due feste. Non vogliamo che siano staccate due feste a sé. No, sono uno l'inizio e uno la conclusione. Quando usciamo dall'Egitto noi abbiamo Chofshi, abbiamo libertà. Ma quando noi arriviamo a Shavuot, noi trasformiamo questa libertà in Cherut. Trasformiamo la libertà senza regole in una libertà dalla schiavitù che ha una nuova identità, che ci permette di avere una comunicazione con la nostra anima, una libertà che ci permette di avere un valore della nostra vita, una missione nella nostra vita, perché questa libertà è la vera libertà, e ti dà gioia, serenità. Non è solamente il non lavorare, come Shabbat, non è solamente il non lavorare, bensì è una libertà con un aspetto positivo. Se noi guardiamo nel Maimonide, e vedremo che nel capitolo 7, quando lui parla dell'uscita dall'Egitto, cosa vuol dire uscita dall'Egitto? Lui porta nello stesso capitolo diversi concetti che spiegano cosa vuol dire veramente essere liberi. E da tanti esempi che mettono in risalto questo concetto che diciamo, che libertà non vuol dire solo non essere schiavi, ma qualcosa di superiore. Vuol dire avere un'identità. Vuol dire non essere schiavi del proprio corpo. Ed è per questa ragione che il Maimonide fa questo poi piccolo parallelismo, 5 parole, semplici, ma ci trasmette un concetto sublime. Ricordare l'uscita dall'Egitto è come ricordare Shabbat. Non è solamente una cosa negativa, è qualcosa di positivo, qualcosa di molto di più. Per cui, cari amici, quando arriviamo alla festa di Pesach, e quando leggiamo la parasha di Bo, che leggiamo anche il giorno di Pesach, il primo giorno di Pesach, noi dobbiamo riflettere se siamo veramente liberi. Se libertà vuol dire solo non essere schiavo, non essere sottomesso, o libertà è qualcosa di ben superiore a questo. Se noi veramente siamo liberi dai nostri istinti, dal nostro corpo che ci limita, che ci obbliga sempre, ci impone le sue regole, i suoi piaceri, il mangiare, i divertimenti, e ostacola i piaceri dell'anima. Il corpo dice solo io esisto, io comando e basta, e ci schiavizza. Ma la nostra vera essenza è l'anima, perché se noi viviamo è grazie all'anima, che è una parte di Hashem che ci ha messo dentro di noi. L'anima ha bisogno anche di mangiare, di essere nutrita. L'anima ha bisogno di nutrimento spirituale. E se noi solamente accontentiamo il corpo e dedichiamo 24 ore della giornata solo per il corpo, si crea uno squilibrio e diventiamo schiavi e non siamo felici, non siamo in comunicazione con la nostra anima. Quando arriva la parasha di Bo, riflettiamo se siamo veramente liberi, cos'è la nostra vera identità, cos'è veramente la nostra vita, e dobbiamo cercare di trasformare il chofesh, una libertà senza regole, in Herut. Herut vuole dire anche inciso, perché la vera libertà è quando uno prende il non avere delle regole e lo trasforma in qualcosa di inciso. Incide un'identità nuova che è l'identità della sua anima. Quando uno incide questa, ha impresso dentro questa nuova identità, allora lui veramente è libero. Come dice la Mishnah di Pirkei Avot, Harut, Herut, inciso e libero. Speriamo che tutti noi presto porteremo Herut nella nostra vita, e questo ci porterà alla famosa grande era dorata che tutti aspettiamo, quando il mondo sarà inondato di vera libertà. Herut, una libertà che ci toglierà la sottomissione dai piaceri del mondo materiale e ci avvicinerà alla nostra anima, al nostro Padre in cielo. Speriamo presto nei nostri giorni di vedere questa libertà con l'arrivo di Moshiach Tzidkenu. Amen, amen.